Che io cercavo e che non trovavo è stato un imprevisto, nel senso che è un qualcosa che mi ha colpito alla fine della preghiera e ho sentito proprio che era l'inizio di questo insegnamento, insomma, di questa condivisione, perché io non pretendo di fare insegnamenti che devo tanto imparare io. Ed è questo, in mezzo a loro sarà la mia dimora, io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Se sentiamo questa frase, ci sentiamo rincuorare e ci sentiamo nella piena gioia e nella piena speranza, perché Dio ci dice che noi siamo sua dimora. Sua dimora cosa vuol dire? Vuol dire che lui abiterà in noi, abiterà dentro di noi e lui sarà il nostro Dio e noi il suo popolo. Quindi ci sarà un'intima relazione tra il nostro Dio e noi. La Bibbia, la parola di Dio è la parola della vita ed è la parola che si è sviluppata nel corso della storia e quindi racconta momenti storici, racconta personaggi storici, ma è anche la storia dell'uomo con Dio ed è anche la storia del popolo con Dio. Durante il percorso del seminario sono stati toccati diversi argomenti che riguardavano molto il nostro rapporto personale con Dio. Abbiamo scoperto la Signoria di Cristo, ci è stato fatto l'insegnamento su Dio amore, sulla vita nuova, sullo Spirito, sui carismi, finché siamo arrivati all'effusione. Ma dopo l'effusione, dopo quindi la giornata di domenica, che è stata una giornata piena di grazia, piena di benedizione, piena di gioia. Oserei dire che abbiamo toccato con mano quello che è la Chiesa. La Chiesa, vorrei dire, spero di non sbagliare, eventualmente qui c'è l'ortodossia di Padre Ciprian, abbiamo vissuto la Chiesa trionfante. Veramente lo Spirito si è fatto presente, lo abbiamo sentito nei nostri cuori, lo abbiamo visto nei nostri volti, nei volti dei fratelli e delle sorelle su cui è stato invocato l'effusione dello Spirito. Quindi noi possiamo dire che dopo l'effusione, dal rapporto personale con Dio, con il Signore, passiamo ad un rapporto ecclesiale, ad un rapporto di chiesa, ad un rapporto di dimora, di popolo di Dio. Perché? Perché il Signore che cosa ha voluto fare con noi? Prima si è fatto conoscere, ci ha detto che Lui è l'amore, che Lui ci ha amato fin dall'eternità, ci ha riscattato, ci ha salvati, ci santifica attraverso l'azione dello Spirito e poi ci incardina, ci mette in una comunità, in un gruppo, in una chiesa che cammina. Questo è quello che scaturisce, dal mio cuore per quello che abbiamo vissuto domenica. Però mi sento anche di, leggere alcune cose che ho trovato proprio per preparare questo insegnamento, questa, diciamo, catechesi. Innanzitutto facendo riferimento a quello che aveva detto Maura il sabato prima dell'effusione, che aveva detto appunto che lo Spirito Santo è come il lettone, no? Dove ognuno di noi può buttarsi per sentire l'amore di Dio, per essere coccolato dallo Spirito. Io mi sento di dire che il Signore, dopo l'effusione, ci mette in una culla, cioè la Chiesa è una culla, siamo tutti quanti insieme in questa culla. Quindi siamo non uno solo nel lettone, ma siamo tanti in questa culla. E in questa culla naturalmente sentiamo tutti il calore, l'amore e l'opera dello Spirito, del Padre e di Cristo. Mi è molto piaciuta una frase che ha scritto il Santo Paolo VI, che è una sintesi di quello che è la Chiesa. Noi crediamo nella Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Vedremo poi in sintesi queste definizioni di Chiesa che cosa vogliono significare, che è la parte un pochino più dottrinale, un pochino più di catechesi vera e propria. Mentre invece l'insegnamento per me vuole essere una condivisione, una testimonianza di quello che io ho vissuto e vivo. Quindi diciamo che la Chiesa è una santa, cattolica, apostolica, edificata da Gesù Cristo sopra una base che ha scelto Lui, che è Pietro. Su questa pietra Pietro ha edificato la Chiesa. La Chiesa è anche corpo mistico di Cristo, quindi è un corpo che è avvolto dal mistero, e insieme società visibile, quindi noi questa sera qui siamo Chiesa, ed è costituita da organi gerarchici ed è anche una comunità spirituale, quindi la Chiesa è un qualcosa di visibile, costituita da organi gerarchici, ma in questi organi gerarchici, faccio una parentesi, purtroppo un po' la storia in questo ci ha limitato. Consideriamo sempre la Chiesa come il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Sacerdoti. Stop, ci fermiamo lì. Il popolo di Dio è un appendice così che sta lì senza molta importanza. Ringraziando lo Spirito che ha suscitato il Concilio Vaticano II, i cristiani laici hanno ripreso, se vogliamo, ma non è che l'hanno ripreso, il Signore gli ha concesso nuovamente, ha rafforzato nuovamente il significato di Chiesa anche per loro. Quindi la Chiesa non esisterebbe se non ci fossero i laici. Perché? Perché se il Papa, i Vescovi, i Presbiteri sono pastori, se non ci sono le pecore, il pastore naturalmente è senza lavoro. Quindi i laici sono molto molto importanti, prima perché è il popolo, fa parte del popolo di Dio che i presbiteri e quindi la gerarchia, quella classica che noi abbiamo nella nostra forma mentale, insegna, dottrina, eccetera, il magistero della Chiesa. Ma anche noi facciamo parte naturalmente di questo corpo visibile, ma corpo anche spirituale, soprattutto spirituale. Perché se noi togliamo la valenza della spiritualità alla Chiesa, ritorniamo ad essere un popolo sterile che va a messa la domenica una volta a settimana oppure una volta l'anno a Pasqua e a Natale, una volta l'anno si confessa, però questo è un popolo che non porta frutti. È costituita dalla Chiesa terrestre, popolo di Dio, pellegrino qui sulla terra, ma è anche costituito da una Chiesa che gode già dei beni celesti. Quindi sia noi che siamo qui Chiesa militante, quindi che combattiamo bene o male con tutte le nostre miserie, con le nostre debolezze, e la Chiesa trionfante, cioè quella che già ha realizzato in pieno il regno di Dio e gode della visione beatifica di Dio. Quindi la Chiesa è il germe e la primizia del regno di Dio, per mezzo del quale continuiamo nella storia l'opera e i dolori della redenzione. Quindi noi siamo quella parte di Chiesa che, proprio come diceva la parola prima, militante, combatte e soffre i dolori della redenzione, ma che aspira al compimento perfetto nella gloria di Dio. Naturalmente questa Chiesa, da che cosa deriva? Dalla nascita dell'uomo, quindi dalla creazione, è stato sempre Dio che ha preso l'iniziativa. Dio nella Genesi crea l'uomo a sua immagine e somiglianza, però a un certo punto nel racconto Dio dice: non è bene che l'uomo sia solo. Ma non soltanto a livello matrimoniale, di coppia, uomo e donna l'ha creati perché procreassero e perché condividessero una vita insieme, ma non era bene che l'uomo fosse solo, proprio perché l'uomo rappresenta l'immagine di Dio e come Dio deve essere comunità. Non può vivere da solo l'uomo, muore. Quindi Dio, fin dalla creazione del mondo, nella storia di Israele, ha costituito questo popolo che si è costruito nonostante tutti i tradimenti che il popolo avesse operato. Questo popolo viene chiamato in diversi modi, è chiamato popolo di Dio, è chiamato vile, è chiamato gregge, e la parola di oggi ci dice appunto anche mia dimora. Quindi il popolo di Dio era anche dimora di Dio, tant'è vero che Dio a un certo punto che cosa fa? Dà delle leggi a questo popolo, si fa presente. Non possiamo parlare di fisicamente, ma realmente, quasi in modo tangibile, si fa presente al popolo eletto, al popolo di Israele. Dalle sue leggi il popolo costruisce l'arca dell'alleanza, quindi Dio sta proprio in mezzo al popolo. Quindi ci dà questa, questa realtà che è strettamente unita, Dio e il popolo. Il popolo naturalmente che non è sicuramente un popolo santo, perché quanti tradimenti, quante volte il Signore ha richiamato questo popolo. Popolo mio, se tu mi ascoltassi, se tu ascoltassi le mie parole, saresti il possessore della terra. Quante cose, quante volte il Signore ha richiamato questo popolo. Ci sono appunto diverse frasi. In Geremia dice: il gregge delle pecore, lo chiama gregge delle pecore, essi saranno il mio popolo. Quello che invece mi è piaciuto tanto è una parola che conosciamo tutti, quasi inflazionata, è stata Ezechiele 36:24, che mi ha collegato subito con la parola chiesa. In Ezechiele si dice: vi prenderò dalle genti. La parola genti nella parola di Dio, anche nel Nuovo Testamento soprattutto, è inteso come popolo di pagani, un popolo al quale Dio non si era rivelato. Quindi Dio dice: vi prenderò dalle genti, quindi estrae questo popolo da tutti gli altri. Ecco che cosa significa chiesa. Chiesa significa ecclesia, viene dal termine greco. Io il greco non l'ho studiato, per cui me lo leggo, perché se no non... Allora, ecclesia dal greco ek kalein, che ha fatto il greco abbia pietà di me, e vuol dire chiamare fuori, convocati. Ecco quindi che il Signore chiama fuori dalle genti questo popolo a Lui caro, questo popolo che diventerà il suo popolo. E quindi, come abbiamo detto prima, chiama questo popolo, gli dà delle leggi, e queste leggi servono proprio, dal Deuteronomio 6:1-2, quando dà le leggi a Mosè, e Mosè quindi spiega al popolo a che cosa servono queste leggi, e dice: perché tu tema il Signore tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita, quindi tutti i giorni della tua vita, tu, tuo figlio, quindi tutta la discendenza, tutta la famiglia, e tutti i suoi comandi che io ti do, e così sia lunga la tua vita. Quindi Dio che cosa fa? Si chiama questo popolo, estrae questo popolo, gli dà delle leggi affinché possa avere la vita. Quindi è un popolo destinato alla vita gloriosa, alla vita eterna. E nel Nuovo Testamento Gesù, come ho detto prima, appunto, dice a Pietro: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò. Quindi su Pietro è lui che edifica. Edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Questo per noi deve essere una grande gioia e dovremmo ricordarcelo tutti i giorni e in ogni istante. Perché? Perché attraversiamo storicamente dei momenti molto difficili, come Chiesa, come mondo in generale, ma questo ci deve ricordare che noi siamo il popolo di Dio, siamo gli edificati da Dio e le porte degli inferi non prevarranno contro di noi, perché noi siamo Chiesa. Quindi l'essenza della Chiesa, la sua vita, la sua missione è iniziativa di Dio. Tutto è iniziativa di Dio. La nostra chiamata personale, la nostra vita personale, la nostra vita comunitaria, la vita della Chiesa. Tutto è iniziativa di Dio. Quindi Dio prende l'iniziativa e noi diamo la nostra disponibilità. Noi rispondiamo il nostro sì. Ecco, da qui, da questo concetto deriva il peccato del mondo. Quando Dio che prende l'iniziativa, l'uomo non ha risposto sì, accetto, ma ha voluto fare da solo. Questo è il peccato più grande, non dire sì all'iniziativa di Dio. Quindi la Chiesa è il risultato della salvezza di Cristo Salvatore, dell'amore del Padre e dalla santificazione dello Spirito Santo. Ora cerchiamo di capire le quattro parole, le quattro, diciamo, aggettivi di Chiesa. La Chiesa è una. La Chiesa è una, e come dice l'Unitatis Redintegratio, scusate ma mi si impappina la voce, è il supremo modello e il principio di questo mistero di uno, è l'unità nella Trinità delle persone, di un solo Dio Padre, Figlio nello Spirito Santo. Quindi la Chiesa non può essere che una, perché uno è Dio, pur essendo tre persone. Quindi per origine la Chiesa è una. La Chiesa è una per il suo fondatore, Gaudium et Spes, dice: il Figlio incarnato, infatti, per mezzo della sua croce, ha riconciliato tutti gli uomini con Dio, ristabilendo l'unità di tutti i popoli in un solo popolo e in un solo corpo. Quindi la Chiesa è fondata da Gesù attraverso la sua opera di salvezza, attraverso la sua missione, attraverso la sua morte e la sua resurrezione, con la quale ha fatto dei due, dei tre, dei quattro, dei cinque un popolo solo. In Efesini 2:12 si parla di questo: ha riunito i due popoli in uno solo. È una per la sua anima. Lo Spirito Santo che abita nei credenti e riempie e regge tutta la Chiesa produce quella meravigliosa comunione dei fedeli e tanto intimamente tutti unisce in Cristo da essere il principio dell'unità della Chiesa. Quindi lo Spirito è l'anima della Chiesa. Tanto è vero che, e qui mi viene da un po' da fare un'immagine, no? Cioè è come il racconto di Ezechiele delle ossa aride. Va in questa valle, ci sono queste ossa aride, piano piano queste ossa incominciano a muoversi, quindi Dio dà il suo primo respiro e queste ossa incominciano a mettere muscoli, a mettere tendini e incominciano a vivere, quindi incominciano a essere nuovamente uomini, ma sono solo uomini, non fanno nulla, fin tanto che lo Spirito non li vivifica. Quindi è lo Spirito che vivifica questa Chiesa, che è una per fondazione, perché Dio è uno, è una, scusate, per origine, è una perché il fondatore è Cristo, che l'ha logicamente rigenerata attraverso la sua salvezza, è una perché una è l'anima che la vivifica, cioè lo Spirito. È santa. Piano piano arriviamo, È santa perché naturalmente è santo, cerco di sintetizzare, è santo colui che l'ha fondata. Anzi, tre volte santo. Perché tre volte santo? Perché santo è ogni persona della Santissima Trinità. Santo il Padre, santo il Figlio, santo lo Spirito. Quindi, proprio perché la Chiesa è stata fondata da Dio che è santo, è santa. E non solo è santa, ma è anche santificante. Cioè noi membri della Chiesa, se riteniamo tutti qui presenti che facciamo parte della Chiesa, c'è qualcuno che non fa parte della Chiesa? Meno male, risposta esatta. Allora, non soltanto diciamo è santa la Chiesa tutta, quindi il corpo mistico di Cristo, ma la Chiesa santifica i suoi membri, ma santifica anche tutto quello che c'è intorno. È quell'acqua che scaturisce dal Tempio, che vivifica ogni luogo e ogni cosa che tocca, su cui arriva. Cattolica. Allora, il termine cattolico è un termine, pure questo viene dal greco, perché quando ci si immerge in queste cose solo chi ha fatto greco naviga bene, chi non l'ha fatto purtroppo. Allora, il termine cattolico, però, è una cosa che mi ha colpito, deriva da due termini. Uno è rafforzativo dell'altro. Allora, la prima parola è kata olos. Kata olos, la seconda. E significa tutt'uno. Quindi olos significa uno, intero. E kata vuol dire tutto. Quindi cattolica vuol dire che è universale, che è tutta intera. Quindi la Chiesa cattolica è tutta intera nel corpo e nel capo, nel corpo di Cristo, quindi è tutta intera. Quindi se noi prendiamo un solo membro di questa Chiesa, o prendiamo una comunità religiosa, o prendiamo una comunità, diciamo, sacerdotale come quella dei Cappuccini che ci ospitano, loro sono cattolica, cioè tutto intero, universale. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che la Chiesa non può essere spezzettata. E qui mi viene da dire, è come il corpo di Gesù, l'Eucaristia. Quell'ostia che è piccola così, lì in quell'ostia c'è tutto Gesù, tutto il corpo di Cristo nella sua totalità. E nella sua totalità c'è anche quando non basta più l'ostia e bisogna spezzettarla. Ma non è che chi prende un pezzetto così ne piglia di meno. Non è che siamo dal macellaio a comprare le fettine di carne. Scusate il paragone, ma penso che renda bene il concetto. È totale, quindi la Chiesa è cattolica, tutta universale. E poi perché è inviata a tutti gli uomini. Gesù stesso lo dice, soprattutto al momento dell'ascensione, no? Ma avrete forza dallo Spirito che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino agli estremi confini della terra. Quindi questo vuol dire che nella sua cattolicità la Chiesa è missionaria, quindi è evangelizzatrice, ritorna quel discorso di santificante. Quindi la Chiesa è santificante perché è missionaria. E il termine cattolico anche mi è venuto mentre riflettevo a queste cose, è come, forse chi ha fatto studi scientifici riesce a capirlo meglio, è come i frattali. Non so se sapete cosa sono i frattali, sono delle costruzioni matematiche, chi è più esperto di me me lo dica, dove nel tutto ci si ritrova ogni parte identica al all'insieme. L'esempio, scusatemi, ma io purtroppo non so perché, ma io vado avanti a via d'esempi. Ci avete presente il broccolo romano, il cavolo romano, quello a cono? Ecco, quello è un frattale, perché nella forma voi troverete, man mano che lo andate a spezzettare, sempre la stessa forma, si ripete. Quindi vuol dire che ogni parte è il tutto, in ogni parte c'è il tutto. Il Signore mi perdoni. È apostolica perché apostolica, perché è basata sugli apostoli, cioè Gesù ha costituito la Chiesa, l'ha edificata su Pietro, ma la Chiesa si è costituita nella storia attraverso l'insegnamento degli Apostoli. Adesso, diciamo, fatta la parte teorica, cerco velocemente di parlare della pratica. Allora, nella lettera ai Corinzi si definisce il corpo di Cristo, il corpo di Cristo che è fatta di molte membra. Quindi adesso io non ve lo leggo, vi do magari soltanto il riferimento, quindi potete poi andarvelo a meditare, a studiare quando sentite l'insegnamento. E quindi in Prima Corinzi 12:31 si parla del corpo e noi effettivamente siamo questo corpo fatto di molte membra. Il corpo è uno, le membra e il capo, ma le membra sono costituite da vari organi. Quindi no, questo corpo, pur essendo uno, ha una diversità di organi. Naturalmente Paolo in questa lettera parla dei carismi e quindi dice che pur essendo uno il corpo vi è una diversità di carismi. Ecco che ritorniamo a quello che era stato detto prima dell'effusione e a quello che è avvenuto o avverrà nell'effusione, cioè il Signore ci dona nella Chiesa i carismi che servono per l'edificazione della comunità, della Chiesa. Quindi i carismi sono dati proprio per la crescita di questo corpo, per la vita di questo corpo. Gesù stesso in Paolo ci dice appunto che il Signore ha costituito anche la Chiesa ministeriale visibile, tant'è vero che dice alcuni li ha posti nella Chiesa come apostoli, come profeti, in terzo luogo come maestri. Quindi il Signore dà dei ministeri, dei compiti. A che cosa servono questi ministeri, questi compiti? Servono per il servizio. Servono affinché tutto quello che è necessario per la vita di questo corpo, quindi di questa comunità, debba essere svolto attraverso i servizi, il servizio. Quindi il Signore, chiamandoci nella Chiesa, ci chiama ad uno dei vari compiti che noi dovremo svolgere. È ovvio che io adesso parlerò della comunità, parlerò del gruppo, ma questo è un qualcosa che è da fare anche al di fuori del gruppo, proprio perché abbiamo detto che la Chiesa è cattolica, è universale, quindi la Chiesa non sta soltanto qui nel gruppo Maria o nel rinnovamento. La Chiesa è dovunque c'è la comunità dei salvati, cioè dei battezzati. Dei battezzati però che sono vivi, che sono pietre vive, perché se noi prendiamo una persona che è stata battezzata, ma dice spesso, ah no, ma io in chiesa non ci vado, non mi piace, è troppo lungo, ah no, io preferisco pregare per conto mio, no, che ci vado a fare, ha tanto i preti, ha tanto il Papa, ecco, quello non è una pietra viva. Quella è una pietra come il San Pietrino che si è scardinato dal letto stradale, perché naturalmente non fa parte del pavimento, del selciato. Quindi è sta pietra, sto San Pietrino che sta lì e come si dice a Roma, non muore e non vive, cioè fa una vita di sterilità. Quindi abbiamo detto che, mi sono persa un attimo, parlerò quindi del gruppo. Allora, che cosa è necessario dopo la preghiera di effusione fare per poter essere Chiesa? Perché il Signore ci fa riscoprire lo Spirito Santo, ci fa riscoprire i carismi, ma perché ce li fa scoprire i carismi? Per andare poi per conto nostro, aprirci uno studio, fa venire le persone, di dai adesso prego per te, adesso ti dico domani che succede. No, il Signore ci fa scoprire lo Spirito e ci fa essere pietre vive, ci dà i carismi per vivere nella comunità. E se il Signore ci ha chiamato e ci ha fatto riscoprire il suo amore, la sua opera nell'ambito del gruppo, della comunità, noi dobbiamo rimanere fedeli a questa chiamata. Guardate, in 44 anni di rinnovamento io ho visto tante persone passare, ma quante se ne sono andate. E ogni tanto quando riflettiamo con Silverio dico, preghiamo il Signore perché non si siano persi, perché possono anche fare una scelta diversa, perché il Signore può anche cambiare la sua chiamata. Guardate Madre Teresa di Calcutta, era stata chiamata nelle ancelle lì della Madonna di Loreto e poi ha sentito quest'altra chiamata. Quindi il Signore può cambiare, è lui il padrone, non siamo noi che siamo servi, ma se il Signore ci ha chiamato in questa comunità è qui che dobbiamo manifestare la nostra fedeltà. La nostra fedeltà come? Nella preghiera comunitaria. Oltre che la preghiera personale, che è molto importante perché ci fa crescere come cellula viva, come diciamo membra vive del corpo di Cristo, noi dobbiamo pregare insieme perché è qui che il Signore si manifesta. Allora, io ripeto sempre, la Chiesa, il gruppo, è il luogo della manifestazione di Dio, delle tre persone. La Chiesa è sacramento. Dio si fa presente qui in mezzo. Quindi il gruppo è un mezzo speciale della grazia. Non sta su nessun libro, non sta nel catechismo, perlomeno quello che abbiamo studiato noi quando eravamo quelli come me piccolini, ma è sacramento della presenza di Dio. Quindi l'assiduità alla preghiera comunitaria. È importante la riscoperta della parola di Dio. Quindi noi possiamo crescere, possiamo essere pietre vive attraverso la parola di Dio. Quindi non dobbiamo trascurare la lettura della parola. Oltre che ascoltarla in comunità, dobbiamo anche ascoltarla, meditarla, leggerla, masticarla, e poi chi più ne ha più ne metta, questo è oggetto di un altro insegnamento, la parola di Dio, perché è la parola di Dio che si fa carne in noi. Dobbiamo vivere da riconciliati, questo è molto importante. Non solo questo è importante, ma è importante anche un'altra cosa che vi dirò dopo. In una comunità, se non c'è riconciliazione vicendevole, se non c'è perdono vicendevole, ci sono dei problemi. E in Efesini 26, mi piace molto questa frase, quindi Efesini 26, 32, mi piace questo che vi leggo: scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore, maldicenza. Purtroppo siamo impastati di queste cose, però l'Apostolo, attraverso l'azione dello Spirito, ci dice: con ogni sorta di malignità. Cioè vuol dire che cosa? Noi siamo fatti di asprezza, di sdegno, di ira, di clamore e dobbiamo evitarlo, ma se proprio per la nostra umanità ci scappa, perlomeno non ci mettiamo la malignità. Che il nostro cuore sia puro. È scappato, che ne so, una parola che ha fatto male? È scappato perché in quel momento il fratello era stanco, era incavolato e quindi non è successo niente. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri. Del servizio ve l'ho detto. E poi vivere la sottomissione e l'obbedienza. Questo è un bel capitolo abbastanza dolente. Allora, la sottomissione perché? Perché come Cristo è stato sottomesso al Padre ed è stato obbediente al Padre, così anche noi dobbiamo essere sottomessi e obbedienti a chi il Signore ha posto nella comunità come guida. Sentite che cosa dice la prima lettera ai Tessalonicesi. Vi preghiamo poi, fratelli, di aver riguardo per quelli che faticano tra voi e che vi sono preposti nel Signore e vi ammoniscono. Trattateli con molto rispetto e carità a motivo del loro lavoro. Vivete in pace tra voi. Allora, guardate, questo è molto importante, perché la sottomissione e l'obbedienza, insieme con l'umiltà, per me sono è l'ossigeno di questo corpo, cioè è l'ossigeno che attraverso, sempre questa immagine figurata del corpo, attraverso il sangue arriva ad ogni membro della comunità. Perché se noi siamo sottomessi, non è detto che dobbiamo essere d'accordo con quello che ci dicono, perché ognuno di noi nella piena libertà può essere d'accordo e non d'accordo. Ma se è il fratello che è stato preposto ad essere la guida, ad essere colui che mi indica la strada, io, pur non essendo d'accordo, devo naturalmente obbedire. Questo è come, non mi ricordo che santa, se era Santa Rita o chi ha più memoria di me, che gli aveva dato la superiora l'obbligo di annaffiare una Santa Rita, una pianta che praticamente era morta, era un bastone. Per obbedienza lei lo ha annaffiato, eppure quante volte avrà detto: ma questa che sta di, fa niente. Lei obbediente annaffiava questa pianta. Poi mi sembra che dopo che sia morta, questa pianta ha fiorito e è diventata una rosa. Quindi, mentre era viva, comunque insomma la sua obbedienza è stata premiata. È chiaro? Quindi questo è molto importante. C'ho altri 2-3 secondi? Vedo la faccia di Gaetano, non molto convinto. Allora, io vi volevo raccontare una storiella che a me colpì tanto e mi aiuta tanto a capire come funziona una comunità. Allora, un uomo entrò in un paese, era affamato, aveva fame e incominciò a bussare alle varie porte, e andavano ad aprire naturalmente le donne, perché gli uomini lavoravano. E aprì la prima porta, disse: ma io ho fame, che ci avete, eccetera. Dice: guarda, non ho niente, anzi, dice, mi è rimasto soltanto un pomodoro. Allora passò alla casa a fianco, stessa storia, insomma ogni donna ci aveva chi un pomodoro, chi il sedano, chi una patata, chi una zucchina, eccetera. Però ognuno di loro non poteva mangiare, perché non ci faceva niente con quello. Allora quest'uomo le chiamò tutte e gli disse, e disse a queste donne: guardate, voi avete, non avete quasi nulla, se mettete in questo pentolone la vostra carota, la vostra zucchina, la vostra patata, noi faremo un minestrone e mangeremo tutti insieme.